Solo in Italia, dal 2002 al 2015, il numero dei miliardari è triplicato. Prima ce n'erano solo 13, oggi ce ne sono 39. Vuol dire che la crisi non impoverisce tutti, i miliardari aumentano. Allora, per capire cosa ci divide da loro, venite con noi a visitare questa barca.
Qui siamo a bordo di un 140 piedi, ovvero 42 metri. E questo è il salone, e questa è meravigliosa la cabina armatoriale. E si può permettere uno yacht così, perché non pensate soltanto al costo dell'acquisto, ma anche al mantenimento. Questo è uno yacht che vi costa almeno 1,5 milioni all'anno, senza utilizzarlo. Non è un anno che fa la differenza, ma bisogna avere una certa costanza nel patrimonio, diciamo così.
Dopo tutto questo ben di Dio, siete pronti per un altro dato shock. Sapete quanta ricchezza possiedono le 8 persone più ricche della Terra? Quanta ne possiede la metà della popolazione mondiale? Cioè, 8 persone possiedono i soldi di 3 miliardi e 700 mila persone. Pazzesco, no? Per farvi riprendere, vi portiamo a fare shopping. Lei è Audrey Tritto, fa la luxury blogger e ci mostrerà come viene trattato un cliente molto ricco che deve comprare un ricco gioiello. Prima si viene accolti da un commesso in guanti bianchi, più gentile del maggiordomo della regina d'Inghilterra, che facendovi sorseggiare champagne vi mostrerà preziosi pezzi del campionario. Se i gioielli sono di vostro gradimento, sarete fatti accomodare in un discretissimo salottino, dove nel massimo relax riceverete i vostri preziosi pacchetti.
Eccoci!
Oh!
Bello, no? Ed ora un ultimo dato. In Italia, i giovani rispetto a 25 anni fa hanno un reddito del 26,5% più basso di quello che avevano i loro genitori alla stessa età, mentre gli over 65 hanno aumentato il reddito del 24,3%.
Giusto, io sono assolutamente d'accordo con questa storia che i ricchi diventano più ricchi, i poveri più poveri, quindi basta, se soldi non ce ne avete, come dice il piccolo Giorgio, ciao poveri.
Sì, ciao, esatto, ciao, parte, sì, bisogna capire se poi effettivamente alla povertà c'è un limite. Lo chiediamo al nostro ospite, professor Antonio Cocozza, docente di sociologia dell'organizzazione all'Università Roma 3. Ben trovato professore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Professore, si parla tanto di contrasto alla povertà, di strategie, se ne pensano sempre di nuove azioni solidali e nobili, ma forse bisogna cominciare a pensare come contrastare la ricchezza. Esistono delle strategie per arrivare a questo obiettivo?
Sì, io penso che ci siano molte possibilità, in particolare mi concentrerei in 4 azioni. La prima riguarda l'imposizione fiscale, un'imposizione più equa. Se osserviamo i dati degli ultimi 20 anni, scopriamo che i ricchi hanno pagato e pagano meno imposti di quelli più poveri. In particolare in Italia poi ci sono altre 2 questioni molto importanti. La prima è che bisogna aumentare la platea dei contribuenti, nel senso che abbiamo un'evasione fiscale molto alta e nell'evasione ovviamente chi evade? Evade chi ha ricchezza, non chi non ce l'ha. Mm-hmm. Anche perché la maggior parte delle persone che ha un reddito medio da lavoratore, l'imposizione avviene alla fonte, il datore di lavoro trattiene le imposte e le tasse, quindi non può neanche evadere. Quindi il primo tema è quello dell'imposizione fiscale più equa. Il secondo è quello dell'istruzione e della formazione, cioè dare maggiori competenze alle persone in modo tale che abbiano la possibilità di guadagnare di più sul mercato del lavoro. Mm. A proposito di lavoro, dare lavoro significa anche riconoscere maggiore dignità e ruolo sociale, quindi non una logica di assistenza ma una logica di emancipazione attraverso il proprio lavoro, lo sviluppo delle proprie competenze. In realtà i poveri sono tali non solo perché non hanno ricchezza economica, perché non hanno la possibilità di essere all'interno di reti sociali riconosciute e quindi sono soggetti socialmente invisibili. Il vero problema è proprio questo, che non sanno a chi rivolgersi, come si direbbe. Prego.
E questo no, è molto interessante, professore, perché ci fa capire anche come la società rappresenti, no, un punto di forza per alcuni, ma un punto di fragilità per altri. Cioè la disparità economica è una disparità sociale in cui se ci troviamo sotto un certo livello non abbiamo una rete, ma se ci troviamo sopra un certo livello invece la rete ce l'abbiamo. E come le parole che ha dichiarato Briatore qualche giorno fa sul fatto che non vuole far studiare all'università il figlioletto perché dice deve mandare avanti l'azienda di famiglia, che è un'azienda, come tutti sappiamo, milionaria, che frutta e quant'altro. Lui lo dice perché ovviamente si può permettere di non considerare un'istruzione universitaria superiore un elemento di forza per ascendere socialmente.
Ma l'istruzione è sicuramente la base per un riconoscimento sociale, quindi questa affermazione di Briatore è un'affermazione che lascia il tempo che trova, perché che cosa vuol dire non studiare? Avrà i tutor privati che gli insegneranno l'economia, gli insegneranno il diritto, gli insegneranno gli elementi più importanti per gestire delle aziende. Quindi non è vero che non studia, avrà una modalità molto personalizzata di studio e avrà tanti consulenti a sua disposizione nel momento in cui ha un problema da risolvere.
Poi bisogna pure vedere se le università vogliono il figlio di Briatore, c'è anche questo aspetto da considerare. Scherzo, faccio ironia, professore, altrimenti non ne usciamo.
Senta, c'è un altro punto invece che volevo ricordare.
Sì, sì.
Allora, il tema della globalizzazione ha un po' amplificato questa disparità e questa polarizzazione della ricchezza. In realtà, se andiamo a osservare le 26 persone più ricche del mondo dove operano, sono in due grandi settori, quelli delle technology e quelli della finanza e tecnologie. Quindi se noi pensiamo solo a 30 anni fa le prime aziende più importanti nel mondo erano aziende automobilistiche, oggi sono social network. Cioè è cambiato completamente il mondo, è cambiata l'attività, ma è cambiato anche il modo di gestire le aziende. Quindi se volessimo seguire una strada virtuosa per eliminare queste disparità, bisognerebbe obbligare tutte le aziende ad avere un bilancio sociale e di ecocompatibilità. Cioè non basta più che un'azienda produca utile, deve ridare al territorio una parte di quell'utile. Perché? Perché il territorio, le persone che vivono lì, i lavoratori, i clienti, i collaboratori che hanno permesso il successo aziendale, non è il singolo da capitano d'industria, si diceva una volta, non è Zuckerberg da solo che ha fatto il successo di Facebook.
No,
o altri.
Sicuramente, però lì ci sta anche la questione dei lavoratori, perché come saprà su Jeff Bezos, che è appunto di Amazon, l'inventore di Amazon, sappiamo tutti come anche negli anni scorsi, grazie a dei reportage, i lavoratori di Amazon, non so se ancora così, però lamentavano delle condizioni lavorative estreme.
Esattamente, significa questo, cioè dare quello di cui hanno necessità e quindi rispettare le norme sociali e contrattuali prima di tutto ai lavoratori e ai fornitori. Quindi bilancio sociale significa, con questo termine tecnico, corrispondere a tutti gli stakeholders interni ed esterni. È possibile, in realtà queste aziende devono sapere che la loro ricchezza non è data tanto dall'utile economico che producono, la loro ricchezza è data dalla capacità lavorativa dei propri lavoratori e collaboratori e dal parco clienti. Se domani tutti i clienti decidessero di abbandonare Amazon e cercare un'altra piattaforma, che cosa fa? Qual è il risultato? Ecco perché bisogna prestare attenzione al rispetto dei diritti sociali, dei diritti sindacali dei lavoratori, ma anche al rispetto dei clienti. Pensiamo a tutto il tema che c'è stato dell'inquinamento delle auto e l'inquinamento atmosferico.
Sì.
L'altro tema è che c'è bisogno di rilanciare il ruolo delle organizzazioni sovranazionali, perché tutte queste aziende di questi settori sono multinazionali, multinazionali che una di queste aziende da sola ha il PIL di tutta l'Africa o di tutta l'America Latina, quindi persone che con una firma possono spostare la prospettiva di vita di milioni e milioni di persone, centinaia di milioni di persone. E a proposito di povertà, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia, ci sono ormai due emergenze. Quella dell'istruzione, 34.000 giovani ragazzi non vanno più a scuola. Abbiamo la percentuale di abbandono scolastico più alto in Europa. Nel mondo sono 61 milioni di ragazzi e di giovani che non vanno a scuola. E l'altra emergenza è la sanità. Tra l'altro, come avete ricordato dai dati, non solo i giovani oggi hanno il 25% in meno del reddito dei propri genitori di 20 anni fa, ma è aumentata la percentuale di minorenni che sono sotto la soglia della povertà. Quindi la sanità, molte persone non si curano perché non hanno i soldi.
Quindi non c'è accesso alla sanità, e questo è un grande fenomeno legato alla povertà. È molto interessante il suo ragionamento, professore, però mi viene da pensare, anche rispetto a quello che diceva prima, le aziende devono investire sul territorio in cui producono. Questo non è mai avvenuto sino ad ora, comunque si è avvenuto, sì, forse per la Fiat di Torino, per cui una città che è cresciuta con la Fiat, con quartieri, con un grande fenomeno migratorio dal sud verso il nord per lavoro, quindi forse sì, questo è stato un elemento, però io penso alle aziende che delocalizzano, anche quelle dell'abbigliamento, del lusso, che vanno a produrre in Estremo Oriente, dove lì effettivamente i paesi non so se sono cresciuti come avrebbero dovuti con l'apporto appunto dell'industria.
Ci sono due discorsi da fare, due temi. Il primo è che il riconoscimento di coloro che lavorano in quelle aziende vale per gli italiani ma anche per i paesi esteri ovviamente. La seconda considerazione è la seguente: molte di quelle aziende della fashion, dell'abbigliamento di alto livello, anche dell'high tech, che hanno delocalizzato negli anni 90, molti di questi stanno tornando indietro. C'è stato il fenomeno cosiddetto dell'offshoring, oggi backshoring, cioè tornano indietro per un motivo molto semplice. Primo, perché sta aumentando il costo del lavoro anche nei paesi come la Cina, il Vietnam o altri paesi nei quali si produce nell'Estremo Oriente o in America Latina o nel Nord Africa. E secondo, perché c'è un problema di fondo, se guardiamo al prodotto fashion made in Italy, che è il problema della qualità. Si riducono i costi, ma non si è capaci da quella delocalizzazione di produrre prodotti di una qualità accettabile. Quindi molte aziende stanno ritornando sui loro passi e stanno riportando la produzione. Questo accade negli Stati Uniti, ma accade anche in Italia, perché c'è un problema serio di qualità del prodotto. Quindi il tema del conoscere qualcosa alla comunità nella quale è inserita l'azienda è fondamentale. Cioè, anche nel mondo globale, un'azienda ha un suo ambito territoriale che magari non è più locale, ma è più vasto, un ambiente territoriale al quale corrispondere. E questo accade, infatti le aziende più virtuose svolgono queste, a partire dagli Stati Uniti, ma anche in Europa, svolgono queste attività e quindi fanno investimenti nel settore proprio dell'istruzione, della sanità o dell'assistenza agli anziani o ai bambini non
solo
accompagnati.
Solo che, professore, magari per arrivare a questo punto serve tempo. Per stringere i tempi c'è un'ipotesi di una neodeputata democratica statunitense che ha proposto, giustamente devo dire, l'innalzamento delle imposte ai più ricchi, cioè se possiedi uno yacht.
No, ma questo è il primo punto che io ho trattato.
Sì, sì.
Negli ultimi 20 anni la percentuale di imposizione su quelli più ricchi si è abbassato, mentre è aumentata di quelli, paradossalmente, quelli più poveri hanno pagato più tasse di quelli più ricchi.
Ed è un grande paradosso.
è un paradosso. Si è, negli anni 70, se si vede la ricerca Oxfam, negli anni 70 negli Stati Uniti come in Europa la percentuale di tassazione aveva un'aliquota per i più ricchi del 60-62%. Oggi è arrivata una percentuale media del 28%, mentre è aumentata quella dei poveri. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la ricchezza, del resto non stiamo scoprendo nulla, la ricchezza dei più ricchi è a scapito dei poveri e la politica, le istituzioni pubbliche non hanno fatto nulla, anzi hanno assecondato questa scelta. Devo dire, ci sono stati esempi chiarissimi negli Stati Uniti come nel Regno Unito. Donald Reagan ha abbassato le tasse, Trump pure. A chi li ha abbassati? Ai ricchi.
Sì. Mi viene da pensare, professore, secondo il ragionamento che lei stesso ha fatto, che se la politica non ha migliorato la condizione dei poveri, evidentemente si trova in quella rete di relazioni di ricchi, no?
Esattamente, esattamente. Ma questo è anche a prescindere dalla collocazione politica nei vari governi che abbiamo visto, anche se alcuni sono più segnatamente da una certa parte rispetto a un'altra.
Certo.
L'idea che lo Stato e la politica non debba intervenire sul mercato è un'idea che sempre più ogni giorno ci dimostra che è sbagliata. Purtroppo, per le teorie di Adam Smith, il mercato non si autoregola. La mano invisibile, se c'è, ha favorito una parte.
Evidentemente sì, sicuramente, anche perché i poveri non sono una lobby e quindi non sono appetibili per la politica, purtroppo, insomma, per quanto siano di più e quindi un bacino elettorale, se vogliamo, in realtà però non rappresentano una lobby così come la si intende. Grazie professor Antonio Cocozza per averci offerto questi spunti di riflessione, speriamo di riospitarla presto, le auguriamo buon lavoro, alla prossima.
Grazie, a presto. Buona giornata a tutti.